alla serata di questa sera, all'incontro che era stato previsto. Iniziamo con, quindi, buonasera e bentrovati e benvenuti a tutti. Per non perdermi, mi sono fatto un po' di appunti per proprio lasciare tutto il tempo a disposizione alla professoressa Giuseppina De Simone, che poi ama farsi chiamare Pina, quindi poi vediamo, intanto abbiamo rotto il ghiaccio già all'inizio. È il terzo incontro, quello che questa sera ci accingiamo a vivere, un incontro formativo e seminariale promosso e coordinato dall'Istituto Superiore di Scienze Religiose Alberto Marvelli delle diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, in collaborazione con gli uffici, i rispettivi uffici di pastorale della famiglia di entrambe le diocesi. Questa serie di incontri a livello seminariale sono stati voluti fortemente da entrambi i nostri vescovi, Monsignor Turazzi e Monsignor Lambiasi. Nei precedenti incontri, con l'apporto di qualificati relatori come Monsignor Erio Castellucci e Don Giorgio Mazzanti, sono state offerte le coordinate generali entro cui leggere e vivere il ricco documento Esortazione Apostolica Post-Sinodale Amoris Laetitia, approfondendo alcuni nuclei importanti, ma soprattutto sono state offerte alcune chiavi di letture indispensabili per sintonizzarci con l'intenzione profonda che soggiace al documento stesso e per evitare quindi di lasciarci andare a giudizi affrettati e a chiuderci in rigidi pregiudizi. L'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia è un documento corposo, anche perché fa propri i due sinodi che l'hanno preceduto. È accomunato fin dal titolo alla Evangelii Gaudium, che oltre a sottolineare la gioia, indica nell'amore vissuto in famiglia il soggetto e il luogo privilegiato dell'annuncio del Vangelo nel mondo contemporaneo. Questo richiama le parole di San Giovanni Paolo II, che affermava in un Angelus del lontano 1997, ma tuttora vivo, vero e valido, affermava: la famiglia resta una priorità e la più importante sollecitudine della vita e del ministero della Chiesa. Come va la famiglia, così va la Chiesa e così va la società umana nel suo insieme. Potremmo aggiungere: se curiamo la famiglia, riusciamo anche a curare la società e la Chiesa. Questa sera abbiamo la grazia di ascoltare la professoressa Giuseppina De Simone, che insieme a suo marito, il professor Francesco Miano, sono stati protagonisti ai lavori di entrambi i sinodi sulla famiglia. Sono stati l'unica famiglia fra le 18 coppie di sposi presenti a parteciparvi anche in qualità di esperti. Giuseppina De Simone si è laureata in filosofia presso l'Università Federico II di Napoli e ha conseguito il dottorato in teologia fondamentale dopo il curriculum classico, quindi classico, baccellierato, licenza e dottorato. Questo lo dico anche per gli studenti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose che stanno vivendo l'esperienza accademica degli studi in teologia e di scienze religiose. Ha conseguito il dottorato presso la Facoltà Teologica dell'Università Pontificia Lateranense di Roma. Insegna filosofia della religione e teologia fondamentale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli. Francesco Miano, lo cito ugualmente anche se non è presente, e sua moglie, la Pina, renderà presente anche l'amore di coppia, l'amore di famiglia, l'amore coniugale declinato anche nell'attività accademica, anche se lui per motivi e inderogabili legati alla sua professione non è potuto essere presente questa sera. Francesco Miano è stato fino al 2014 presidente nazionale dell'Azione Cattolica e attualmente insegna filosofia morale all'Università Tor Vergata di Roma. Hanno due figli, sono sposati da 27 anni e i figli, se non ricordo male, si chiamano Armando e Irene. Sì. La loro esperienza è affidata anche a numerosi testi che ora naturalmente non posso produrre in questa circostanza, anche se mi permetto di citare un libro da poco pubblicato alla fine del 2016, intitolato La fedeltà dell'aver cura, proprio di Giuseppina De Simone. penso che sia una perla e auguro a tutti di poterlo leggere, io al più presto lo leggerò. E, il titolo è veramente affascinante. A lei, che parla anche a nome del marito Francesco, abbiamo chiesto una riflessione e testimonianza strettamente connessa con la tematica dell'esortazione apostolica, la prospettiva pedagogica in ordine al vivere l'amore nel quotidiano, ossia l'arte dell'ascolto e della misericordia. In una delle tante interviste rilasciate da Giuseppina e Franco, i coniugi Miano, hanno detto che al centro dell'esortazione post-sinodale Amoris Laetitia di Papa Francesco c'è il matrimonio inteso come processo dinamico, come sfida che richiede capacità di discernimento, capacità di reinventarsi, capacità di ricominciare sempre di nuovo, fino addirittura alla morte. Il documento non è un prontuario da cui trarre le risposte preconfezionate e già elaborate, ma un processo educativo costante. La loro, quindi la sua anche, è una lettura fatta con la sensibilità di una coppia che ha seguito passo passo l'insieme dell'evento sinodale, ne hanno respirato il clima, ne hanno colto le attese, le perplessità e dibattiti aperti. Siamo curiosi quindi di ascoltare dalla sua testimonianza aspetti magari sfuggiti alle cronache di quei giorni, per averne stimolo e continuare la nostra riflessione a rinnovare la pastorale nel suo insieme. Giuseppina e Franco in questi giorni, in questi mesi, stanno percorrendo con grande disponibilità in lungo e in largo la nostra penisola. E lei aveva già avuto modo di dire, quasi per sdebitarsi della grazia ricevuta, il dono grande che ha ricevuto di partecipare al Sinodo, e mette proprio in pratica, come dal latino viene tradotto, il dono e il compito, il munus dell'esperienza che lei ha ricevuto, la mette a frutto per sensibilizzare il nostro cuore e le nostre intelligenze, per essere dei cristiani che possono vivere la fedeltà del Vangelo anche e grazie al matrimonio e l'amore coniugale. Grazie Giuseppina per aver accettato anche il nostro invito, e a te la parola.
Sono io che ringrazio moltissimo voi per questo invito, ringrazio il direttore e l'amico che ha detto delle parole così belle, così affettuose anche nella presentazione, il Vescovo presente stasera nonostante la partita dell'Italia, quindi, perché mi ha detto che è un grande tifoso, quindi è un bel segno, di una bella testimonianza anche questa presenza, e tutti quanti voi per essere qui, per la pazienza con cui ascolterete. Non so se riuscirò a dire tutte le cose che sono state annunciate, prospettate. Io provo a proporvi alcune riflessioni su questo tema che mi è stato affidato e che ci consente di ripercorrere il documento post-sinodale, l'Amoris Laetitia, perché questa arte dell'ascolto e della misericordia è centrale nell'esortazione post-sinodale, è centrale in questa gioia dell'amore che viene annunciata, prospettata, indicata come cammino, come il cammino che è proprio della vita familiare, perché il cammino della vita familiare, quel cammino che è la vita della famiglia, ha nella gioia dell'amore il filo che la conduce, ha il suo orizzonte di senso, potremmo dire, la sua verità profonda. E si tratta allora di capire però da dove nasce questa gioia, da dove viene. E l'arte dell'ascolto e della misericordia è ciò che alimenta e che custodisce la gioia dell'amore. Ma quest'arte è anch'essa il frutto di qualcosa di più profondo, nasce da una radice che è ancora più profonda, alimenta la gioia dell'amore, ma perché nasce quest'arte dell'ascolto e della misericordia che non smettiamo mai di imparare, di apprendere appunto nella vita della famiglia, perché nasce dalla radice dell'amore di Dio, che appunto è la fonte, la scaturigine della vita della famiglia. Allora, non a caso nella nell'indicazione che ci è stata data quando appunto ci è stata chiesta questa relazione, l'arte dell'ascolto e della misericordia veniva accostata ad un altro termine, per una mistica del quotidiano. Per una mistica del quotidiano, e poi veniva aggiunto le parole e i gesti della relazione d'amore. Allora, mi pare che mettendo insieme queste due espressioni, l'arte dell'ascolto e della misericordia e la mistica del quotidiano, abbiamo veramente il quadro all'interno del quale dobbiamo muoverci per capire la gioia dell'amore nella vita della famiglia. Possiamo dire che c'è già tutto qui. E fermandoci sulle due parole che sono in primo piano, possiamo capire perché c'è già tutto qui. Queste due parole in primo piano, l'arte dell'ascolto e della misericordia per una mistica del quotidiano, sono appunto la parola arte e la parola mistica. Io mi attengo a quelle parole che voi avete individuato nel chiedere, nel dare appunto la consegna da seguire, le parole che voi avete individuato come centrali appunto rispetto a questa pedagogia della quale si parlava prima. Allora, arte e mistica, che c'entrano? Allora, l'ascolto e la misericordia sono un'arte. Possiamo già fermarci qui e possiamo già, partendo da questa considerazione, comprendere tutta una serie di aspetti che sono estremamente importanti. Perché dire che sono un'arte vuol dire che non si possono dare per scontate. Mai si possono dare per scontate l'ascolto e la misericordia, ma meno che mai nella vita della famiglia. Perché è vero che senza l'ascolto e senza la misericordia non c'è vita familiare autentica, ma è anche vero che l'ascolto e la misericordia sono qualcosa di delicato, di estremamente fragile, qualcosa che dobbiamo imparare, in cui dobbiamo crescere. Quindi non possiamo dare per scontato nell'ascolto o nella misericordia, perché molte volte le nostre famiglie non sono luoghi in cui ci si ascolta, e molte volte le nostre famiglie mancano anche di quella misericordia che è essenziale nelle relazioni umane. E quindi non possiamo dare per scontato né l'una né l'altra, ma dobbiamo riconoscere che si imparano, si apprendono, è un'arte che si apprende. Hanno bisogno di essere apprese e hanno bisogno, l'ascolto e la misericordia, hanno bisogno che ci si eserciti tanto nell'ascolto quanto nella capacità di misericordia. Come tutte le arti, chiedono di modularsi nella unicità delle situazioni e delle storie. Anche questo è un altro aspetto importante, non solo non sono qualcosa di scontato, ma hanno una colorazione, una connotazione che è unica, si fa unica nella storia di ciascuno, nelle situazioni che viviamo, nelle situazioni che tessono la nostra vita, la nostra esistenza, la vita delle nostre famiglie. Quindi non siamo dinanzi ad una tecnica, no? Parlare di ascolto, parlare di capacità di misericordia, non vuol dire parlare di qualcosa che ha il sapore della tecnica. E meno che mai siamo dinanzi ad una pura e semplice strategia, no? È meglio che facciamo così perché altrimenti non sappiamo dove andiamo a finire, oppure perché così otteniamo di più. Non è né una tecnica né una strategia, ma un'arte, appunto. E dire che è un'arte l'ascolto, dire che è un'arte la misericordia, vuol dire che dentro questo cammino, questa pedagogia, questo imparare, apprendere, che passa attraverso un esercizio del quale non bisogna mai stancarsi, che è sempre da riprendere, dentro tutto questo c'è l'intelligenza, c'è la sensibilità e c'è l'audacia. Mi sembrerà strano, ma l'ascolto ha bisogno di coraggio, ha bisogno di audacia, così come la misericordia ha bisogno di audacia, di coraggio. E c'è bisogno anche di intelligenza e di sensibilità, perché l'ascolto e la misericordia richiedono che si sappia avvertire la vita, che si sappia percepire la realtà dell'altro. Si può ascoltare in maniera distratta. L'ascolto vero implica e richiede la capacità di avvertire ciò che si vive, di avvertire quello che l'altro vive. E dunque c'è una intelligenza e una sensibilità che sono messe in campo, che sono richieste. C'è nell'arte dell'ascolto, della misericordia, la sapienza della vita, perché l'ascolto e la misericordia ci danno il sapore della vita, il sapore della nostra vita, il sapore della vita dell'altro, il sapore della vita comune, passano attraverso quest'arte che è sempre da apprendere. E poi c'è un altro aspetto da sottolineare, che è il fatto che appunto parlando di un'arte vogliamo dire che c'è bisogno di creatività, c'è bisogno di audacia, abbiamo detto, di intelligenza, di sensibilità, ma c'è bisogno anche di creatività, perché c'è una novità continua che viene richiesta ed è una novità continua con la quale dobbiamo imparare anche a misurarci. E la creatività che spezza ogni rigidità, che spezza ogni schema preconfezionato. Quante volte, no, anche nelle nostre famiglie sperimentiamo questo, con i figli per esempio. Questa cosa, cioè, con i figli non bisogna mai fare così, no? Io per esempio mi ricordo prima di sposarmi dicevo non bisogna mai rincorrere i figli per farli mangiare, per esempio, no? Con il primo non è stato assolutamente necessario, perché quando finiva il piatto che aveva davanti cominciava a piangere, quindi era il contrario, e bisognava fare presto per preparare. E con la seconda invece non mangiava, e che facevi? Non dovevi, quando era piccola, dovevi necessariamente andarle dietro. Poi è chiaro, col tempo uno ha fatto sì che questa prassi si modificasse e si andasse verso una maggiore autonomia, una maggiore capacità di autosufficienza, diciamo così. Ma all'inizio era necessario, quindi non si può dire questa cosa qui, uno schema rigido, no? Per cui non è possibile in partenza, oppure si deve fare così, sempre e comunque. Il si deve fare così o non si deve fare così assolutamente non esistono nella vita della famiglia. Perché nella vita della famiglia ci sono persone, ci sono sensibilità, ci sono percorsi di vita, ci sono situazioni che non possiamo prevedere in anticipo e che vanno appunto capite, che vanno ascoltate, che vanno interpretate, rispetto alle quali bisogna essere capaci di accoglienza, capaci di intelligenza, di sensibilità. E dunque l'ascolto e la misericordia, cioè quella capacità di attenzione, di cura, che richiede appunto la vita della famiglia, esige anche che si abbia quella creatività che spezza la rigidità degli schemi, senza chiaramente fare in modo che poi tutto sia talmente fluido da non avere più nessuna forma, ovviamente, nessun ordine, no? Quindi la rigidità che spezza la creatività che spezza ogni rigidità. E poi c'è un'altra cosa importante da dire, che parlare dell'ascolto, della misericordia come di un'arte vuol dire che non è un fare esteriore, che non si tratta di cose da fare, no? Perché qualcosa che mette in gioco l'esperienza, mette in gioco chi ne fa esperienza, chi in essa si esercita. Quindi l'arte non è mai un fare esteriore, perché mette in gioco chi ne fa esperienza e chi in essa si esercita. L'arte trasforma interiormente, implica una trasformazione interiore, richiede una trasformazione interiore, richiede un coinvolgimento che implica e produce appunto una trasformazione interiore. Nell'arte si è dentro un'arte, si è pienamente coinvolti, non è mai un fare, un agire che appunto è puramente esteriore. Ci è chiesto allora un modo d'essere, prima ancora che un modo di fare. Parlare dell'ascolto, parlare della misericordia, vuol dire parlare di un modo d'essere, prima ancora che di un modo di fare. O meglio, di un modo di fare che implica profondamente il nostro modo d'essere. Di un modo di fare che dunque sia capace di lasciar trasparire la radice dalla quale viene, la radice interiore da cui nasce, di un modo di fare che rifulge di una luce che è luce interiore. Ecco perché l'arte dell'ascolto e della misericordia, della quale stiamo parlando, l'arte dell'ascolto e della misericordia rimanda alla mistica, ha a che fare con la mistica, ha a che fare con la mistica del quotidiano. Perché appunto quando parliamo di mistica intendiamo una relazione interiore che è la relazione col Signore, che investe le profondità ultime dell'essere e del vivere. Ed è esattamente da queste profondità ultime dell'essere e del vivere che nasce la capacità di ascolto, che nasce la capacità di misericordia, quella concretissima capacità di ascolto che siamo chiamati a vivere nelle nostre famiglie, nelle storie quotidiane delle nostre famiglie, ordinarie delle nostre famiglie. Quindi la mistica, questa relazione interiore col Signore, è il da dove, è la sorgente, è la scaturigine da cui deriva appunto la capacità dell'ascolto, questa possibilità di apprendere l'arte dell'ascolto e di viverla quotidianamente, ma questa relazione interiore con il Signore, la relazione interiore con il Signore è anche il verso dove, è anche ciò verso cui è indirizzata e orientata appunto questa arte nella quale crescere, da apprendere, no? Perché la pienezza alla quale tendiamo, alla quale aspiriamo, perché a che cosa tende, verso che cosa è proteso l'ascolto, la fatica dell'ascolto nella vita quotidiana delle nostre famiglie, verso che cosa tende, verso che cosa è protesa la misericordia, cioè l'attenzione all'altro, la capacità di accoglienza, di cura, di tenerezza, la capacità di perdonarsi, di sostenersi reciprocamente. Verso che cosa è proteso tutto questo se non verso la pienezza della comunione? Quella pienezza della comunione che ha nella comunione che è Dio e nella comunione con Dio non soltanto la sua sorgente, ma appunto il suo termine ultimo. L'arte, allora, quell'arte della quale stiamo parlando, trova qui la sua ragion d'essere e trova qui la sua condizione di possibilità. Ecco perché, parlando dell'Amoris Laetitia, facendo riferimento all'Amoris Laetitia, dobbiamo dire che il capitolo quarto e il capitolo nono della esortazione post-sinodale vanno letti insieme. Vanno insieme. Perché potremmo fermarci per parlare appunto della pedagogia, no? della che è nella gioia dell'amore, che conduce alla gioia dell'amore, di quel cammino che è fatto di ascolto e di misericordia, che appunto conduce alla gioia dell'amore, genera la gioia dell'amore. Potremmo dire che possiamo fermarci al capitolo quarto, no? Questo splendido commento dell'inno alla carità che il Papa mette sotto il titolo Il nostro amore quotidiano. È una cosa bellissima il fatto che appunto l'inno alla carità venga commentato da Papa Francesco con una freschezza di accenti, una profondità, una poeticità anche di tratti, parlando dell'amore che si vive in famiglia, dell'amore che si vive, che vivono i coniugi tra loro e con i figli, cioè di quell'amore che unisce i coniugi, di quell'amore che è diffusivo, che è generativo, fecondo, di quell'amore che appunto genera la vita della famiglia, ma che è anche la sostanza della vita della famiglia. Allora, potremmo fermarci al capitolo quarto per dire come l'amore nella vita della famiglia tutto spera, tutto sopporta, come l'amore è paziente, non è invidioso, come l'amore appunto rende capaci di affrontare qualunque difficoltà. Potremmo fermarci al quarto capitolo, ma sarebbe troppo poco, perché il quarto capitolo rimanda continuamente al nono, che è quello sulla spiritualità coniugale e familiare. E probabilmente, per poter capire fino in fondo il quarto capitolo, dobbiamo proprio partire dal nono. Dobbiamo proprio partire dal capitolo che è dedicato alla spiritualità coniugale e familiare. È come dire che dobbiamo partire dalla mistica e dalla mistica del quotidiano per poter capire la possibilità e la praticabilità dell'arte dell'ascolto e della misericordia nella vita della famiglia. E allora facciamo così. Il nostro amore quotidiano è la sorgente da cui scaturisce quest'amore, la stoffa di cui è fatto, l'orizzonte di senso e il fine che l'orienta, il da dove e il verso che cosa dell'amore nella vita della famiglia. Ed è molto bello che nel nono capitolo ancora si torni su questa immagine straordinaria che il Papa usa spesso quando parla della famiglia, che è l'immagine del sogno, il sogno di Dio, che è il nostro sogno. Per poter capire la vita della famiglia, nella sua estrema concretezza, nella sua quotidianità, nella sua ordinarietà, nella sua fatica, nelle sue difficoltà, ma anche nelle sue straordinarie potenzialità, nella sua straordinaria e commovente bellezza, per poter capire la vita della famiglia bisogna partire dal fine, bisogna partire da ciò verso cui è orientata, verso cui è protesa, che poi ne costituisce appunto anche la radice. Bisogna partire dal sogno di Dio, che è il nostro sogno e che è ciò che regge e orienta la vita della famiglia. E questo sogno è il sogno della pienezza della comunione, è il sogno dell'unità di tutto il genere umano nell'intima unione con Dio, di quella unità che è resa possibile esattamente dall'intima unione con Dio, di quella unità che cresce nell'intima unione con Dio, di quella fraternità universale del regno di Dio che si costruisce a partire dall'intima unione con Dio e che ha nella pienezza della comunione la sua verità, la sua realtà. Perché che cos'è il regno di Dio se non questo? Allora è esattamente questo l'orizzonte dentro il quale possiamo pensare e comprendere la realtà della vita della famiglia. La vita della famiglia è traboccante, è piena di questo amore, è abitata da questo amore, dall'amore di Dio. Ed è abitata dall'amore di Dio nella concretezza appunto dei gesti, delle parole, nella concretezza delle situazioni, nella concretezza delle vicende, nella fatica delle vicende che fanno le nostre storie familiari. Il Papa lo dice molto, in maniera molto chiara, molto, molto bella anche, proprio all'inizio di questo capitolo 9. Dice: la presenza del Signore, la presenza della Trinità, e quindi la presenza di Dio che è comunione, la presenza del Signore abita nella famiglia reale e concreta, con tutte le sue sofferenze, lotte, gioie e i suoi propositi quotidiani. Non dobbiamo andare a cercare la famiglia perfetta, non dobbiamo pensare alla famiglia dei santi, appunto come una famiglia straordinaria, fuori della realtà, per poter cogliere la presenza di Dio nella vita della famiglia. Perché questa presenza che abita, cioè ha la sua dimora. No? Il Papa dice ancora che Dio dimora nei gesti, nei doni e negli incontri che fanno maturare la comunione. Lì Dio ha la propria dimora, no? Come dire che appunto questa presenza non è una presenza occasionale, a volte c'è, a volte non c'è, ce la possiamo meritare, non ce la possiamo meritare, poi ogni tanto la cancelliamo, la mettiamo tra parentesi, poi ogni tanto ce la dimentichiamo. Questa presenza c'è, è lì, è al fondo, al cuore della vita delle nostre famiglie ed è una presenza che appunto traspare nei doni e negli incontri che fanno maturare la comunione, perché la presenza che genera quei gesti e quelle parole che appunto contribuiscono a far crescere la comunione, esprimono l'amore nella vita della famiglia. E ancora il Papa dice: la spiritualità dell'amore familiare è fatta di migliaia di gesti reali e concreti. E poi ancora, torneremo ancora su questo aspetto. E poi parla della famiglia, riprendendo un'espressione che è di Giovanni Paolo II, come di uno spazio teologale. Uno spazio teologale. Spazio teologale in cui si sperimenta la presenza mistica del Signore risorto. Quindi ci siamo pienamente con il tema che avete indicato. Ma a questo spazio teologale i coniugi danno forma con i gesti quotidiani, con vari gesti quotidiani, con quelle migliaia di gesti reali e concreti, appunto, che fanno la spiritualità dell'amore familiare. E ancora il Papa dice che la vita della famiglia è un cammino di santificazione, è un vero cammino di santificazione, un vero cammino di santificazione che si realizza nella vita ordinaria ed è un cammino di crescita mistica, anche questa è una cosa molto importante, un mezzo per l'unione con Dio. La famiglia non allontana dalla crescita nella vita dello spirito, è un percorso verso i vertici dell'unione mistica e dunque radicata nell'unione con Dio, nell'intima unione con Dio in Cristo Gesù, radicata nella comunione di Dio, nella comunione che è Dio, la famiglia è un percorso verso i vertici dell'unione mistica, cioè è un percorso che fa crescere, contribuisce al crescere di questa unione, al crescere di quella relazione che appunto è al fondo e al cuore della vita della famiglia, che è la relazione con il Signore, che è appunto l'amore di Dio. E allora forse possiamo tornare su quella espressione così significativa che abbiamo prima richiamato, le migliaia di gesti reali e concreti di cui è fatta la spiritualità dell'amore familiare. E viene alla mente un brano dell'omelia pronunciata durante la messa conclusiva dell'incontro mondiale delle famiglie a Filadelfia il 27 settembre 2015 da Papa Francesco. È un brano molto, molto bello, a me molto caro. Papa Francesco diceva così in quell'occasione, diceva che la fede apre la finestra alla presenza operante dello Spirito e ci dimostra che, come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli gesti. È un cammino di santificazione la vita della famiglia, ma questa santità che appunto siamo chiamati a vivere e che ci è dato di vivere nella ordinarietà e nella concretezza delle nostre storie familiari, questa santità è una santità che è legata ai piccoli gesti. Chiunque vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, dice Gesù, piccolo gesto, non perderà la sua ricompensa. E il Papa continua. Sono gesti minimi, minimi, che uno impara a casa. Gesti di famiglia che si perdono nell'anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso dall'altro. Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di fratello. Sono gesti di tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come il piatto caldo di chi aspetta a cenare, come la prima colazione presto di chi sa accompagnare nell'alzarsi all'alba. Potremmo dire per chi ha i figli lontani, come me, la telefonata la sera o il messaggino mandato in un momento particolare. No? Sono gesti familiari. È la benedizione prima di dormire, è l'abbraccio al ritorno da una lunga giornata di lavoro. L'amore si esprime in piccole cose, nell'attenzione ai dettagli di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa. E questa è la profezia della tenerezza, quella che il Papa chiama la profezia della tenerezza. È il gesto profetico del prendersi cura, quello che si vive, si sperimenta in famiglia, quello in cui cresciamo, nella cui capacità cresciamo appunto nella vita familiare. Ed è una profezia, quella della tenerezza, quella del prendersi cura, una profezia che genera vita e che rivela Dio, perché rivela, lascia trasparire l'amore di Dio, la forza generatrice dell'amore di Dio. Allora possiamo prendere in esame allora i tratti di questa spiritualità, della spiritualità coniugale e familiare, per poter entrare più profondamente in questa mistica del quotidiano, in questa relazione che cresce, in questa relazione con Dio che genera relazione, che genera capacità di cura, di ascolto, di attenzione. E possiamo dire che la spiritualità che è appunto, che nasce nella, il Papa dice che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni della vita familiare, questa spiritualità che si sviluppa nel dinamismo delle relazioni della vita familiare è prima di tutto una spiritualità della cura. Quindi questa mistica del quotidiano, che appunto fa la vita delle nostre famiglie, è la sostanza stessa della vita delle nostre famiglie, alimenta trova espressione appunto in una spiritualità che è spiritualità della cura. Cosa vuol dire la cura? La cura è alla quale siamo chiamati appunto nella vita della famiglia, non è soltanto nel generare, ma è nel prendersi cura, laddove il prendersi cura è un continuare a generare. Lo sappiamo molto bene che è così, no? La generazione della vita passa attraverso il prendersi cura, passa attraverso la cura. E anche qui il Papa ha un'espressione bellissima, ce ne sono tante nell'Amoris Laetitia, ma qui ce n'è una che è veramente molto bella. O dice il Papa che nella vita della famiglia ognuno è contadino che lavora in quella terra fresca che sono i suoi cari, stimolando il meglio di loro. È come lavorare la terra, perché dia frutto, perché lasci emergere, perché affiorino le potenzialità di bene, di bellezza, quanto di grande, di bello c'è al fondo, no? Che occorre aiutare ad emergere, bisogna far venire fuori. E questa è la cura. La cura è ciò che genera, che continua a generare. La cura fa fiorire la vita, fa fiorire le potenzialità di bene. E dunque prendersi cura gli uni degli altri nella vita della famiglia, perché non sono soltanto i genitori che si prendono cura dei figli, ma sono anche i figli che si prendono cura dei genitori, non soltanto quando i genitori sono anziani. Quando i genitori sono anziani sperimentiamo come appunto siano anche i figli chiamati a prendersi cura dei genitori, ma in qualche modo questo accade sempre nella vita della famiglia. Nella vita della famiglia impariamo a riceverci gli uni dalle mani degli altri. Impariamo appunto che è la cura reciproca, è il sostegno reciproco, è l'attenzione, la tenerezza che sappiamo scambiarci, che appunto ci unisce, che viviamo con tutte le fatiche e le difficoltà che chiaramente comporta. È questa cura che ci genera la vita continuamente. È in questa cura che riceviamo noi stessi, è in questa cura che diventiamo, che siamo quello che siamo. Io potrei dire, guardando alla mia storia familiare, che non avrei potuto nulla senza mio marito, non avrei potuto nulla senza i miei figli. Io ho conseguito il dottorato già, essendo già sposata, avendo già i figli, e se non ci fosse stata il loro sostegno, il loro coinvolgimento anche in quest'opera, che era in questo progetto che non era soltanto mio, ma che diventava un progetto condiviso, diventava qualcosa, un'opera comune, non sarebbe stato possibile nulla, ma non sarebbe stato possibile neppure affrontare le difficoltà, le fatiche, le sofferenze che non sono mancate, non sarebbe stato possibile attraversare il dolore. Non sarebbe stato possibile attraversare la malattia dei genitori, farsi carico dell'assistenza, della loro assistenza. Non sarebbe stato possibile nulla senza questa cura che appunto si vive, si costruisce giorno dopo giorno, imparando a riscoprirla, a ritrovarla, anche passando attraverso i momenti di incomprensione, passando anche attraverso i litigi, passando anche attraverso i momenti di scontro, perché appunto è qualcosa di fragile che non si può dare per scontato, abbiamo detto fin dall'inizio, ma che dobbiamo saper custodire, coltivare, alimentare e che va ritrovato giorno dopo giorno. Allora, la cura, appunto, la cura che siamo chiamati a vivere nella famiglia e sempre a ritrovare, a riprendere, no? È proprio questa capacità di sostenere, di incoraggiare, questa attenzione, questa tenerezza che diventa forza generatrice, che fa emergere le potenzialità di bene, che rafforza, rinsalda, che spinge avanti, che rende salde le ginocchia anche quando sono fiacche, che apre gli occhi, il cuore, che spinge avanti, che slancia avanti la vita, potremmo dire, no? C'è un brano di Marcel, che tratto dall'Homo Viator, che il Papa riprende e cita in questo capitolo 9, e che anche questo è molto bello, dice: amare una persona è attendere da essa qualcosa di indefinibile e di imprevedibile, e al tempo stesso offrirle in qualche modo il mezzo per rispondere a questa attesa. Vuol dire che appunto questa cura, che è nell'amore, che è nelle relazioni d'amore, è saper attendere e sperare e attendere, e anche intravedere la profezia della tenerezza della quale parlavamo prima, no? È il saper intravedere quello che affiora, che si annuncia, ma che ancora non emerge pienamente. E quando il Papa dice che l'amore tutto spera, no? Sottolinea come sia questo il significato di questa espressione. E ciò che è da sperare, ciò che è da attendere, non è che l'altro sia come io l'ho immaginato, che l'altro sia quello che io ho in mente, che l'altro sia quello che io vorrei, ma quello che è da attendere, quello che è da sperare, è che l'altro sia al meglio di se stesso, che l'altro sia appunto secondo quelle potenzialità di bene, quelle possibilità di bene che sono sue e soltanto sue, che l'altro sia nella unicità di quel capolavoro che è chiamata ad essere la sua esistenza nel disegno di Dio, cioè che appunto quelle possibilità di bene, di bellezza che Dio stesso ha seminato nella realtà dell'altro e della sua vita possano emergere, possano fiorire. Ecco. E infatti il Papa dice: questo è un culto reso a Dio, la cura, l'aver cura, è come un culto reso a Dio, perché è Lui che ha seminato molte cose buone negli altri, nella speranza che le facciamo crescere, ma anche nella consegna di una responsabilità, perché noi abbiamo la responsabilità di far crescere nell'altro le cose buone che Dio ha seminato in lui. Ma questo significa che non dobbiamo mai smettere di scoprire le cose buone che Dio ha seminato in lui. E appunto dobbiamo avere degli occhi che sanno vedere, dobbiamo esercitarci in questa capacità di ascolto che è anche capacità di sguardo, perché la misericordia è una questione di sguardo. E l'ascolto, anche l'ascolto è in qualche modo una questione di sguardo, perché bisogna imparare a vedere col cuore, bisogna imparare a vedere con gli occhi di Dio. E il Papa dice ancora che è una profonda esperienza spirituale contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio. Cosa vuol dire contemplare ogni persona cara con gli occhi di Dio? Vuol dire sicuramente coglierne l'infinita dignità, no? E quindi il valore inestimabile. Ma significa anche capire, essere profondamente convinti del valore dell'altro, no? Saperlo riconoscere questo valore e saperlo scoprire giorno dopo giorno. C'è un'espressione molto bella, sempre nell'Amoris Laetitia, che ritorna molte volte, che è lo sguardo che apprezza. Lo sguardo che apprezza. E il Papa dice nel capitolo 4, dice: quante divisioni, quanti conflitti nascono nelle nostre famiglie, quante sofferenze nascono quando viene meno appunto questo sguardo che apprezza, quando viene meno questa capacità di contemplare l'altro. E se noi ci riflettiamo un attimo ci rendiamo conto di quanto sia importante, di quanto sia vero questo discorso, perché abbiamo bisogno che lo sguardo che si posa su di noi sia uno sguardo che apprezza, uno sguardo che riconosce, uno sguardo di stima. E per questo uno sguardo di incoraggiamento, che non è semplicemente consolante, ma che è incoraggiante, che spinge avanti e spinge in alto, che non appiattisce, che non ci schiaccia su un livello di mediocrità, ma che ci motiva alla ricerca del di più, no? E quindi ci spinge avanti. E la capacità di contemplare, vedere l'altro con gli occhi di Dio. E qui ritornano alla mente alcuni passaggi appunto del capitolo quarto, no? Quando il Papa dice che l'altro è molto di più di quello che a me dà fastidio. Quante volte succede? Nelle famiglie tante volte mi dà fastidio come usa il dentifricio, mi dà fastidio perché alza la voce, tante volte succedono, no? Situazioni, oppure mi dà fastidio perché vorrei che fosse più gentile, invece non lo è, oppure non capisce quella mia passione per qualcosa e lo ostacola. Allora, capire che l'altro è molto di più di quello che in lui mi dà fastidio. Capire che l'altro è di più dei suoi limiti, senza ignorare però questi limiti e questi difetti, perché non dobbiamo avere un'immagine idealizzata dell'altro, ma occorre accogliere l'altro per quello che è diverso da quello che io avevo in mente, anche dall'idea che mi sono fatto a un certo punto, è diverso, ma perché è molto di più, è molto meglio, perché appunto è con questo cuore e avendo un cuore aperto, uno sguardo limpido, imparando ad avere un cuore aperto, uno sguardo limpido, il che passa attraverso anche la capacità del perdono, appunto, no? Cioè la capacità di fare i conti con il nostro limite e con i limiti dell'altro, è imparando quest'arte, appunto, che posso scoprire la meraviglia, la bellezza che è dell'altro. E molte volte anche delusioni, fallimenti, spaccature, no? Divisioni, conflitti, si determinano in famiglia dal fatto che non si riesce a rendersi, cioè che non ci si rende conto del bene dell'altro, no? Ci si aspetta che l'altro magari ci voglia bene in un certo modo e non ci si rende conto del fatto che l'altro mi vuole bene in maniera imperfetta, non mi vuole bene come io mi sarei aspettato e avrei voluto, ma mi vuole bene. E quindi questa capacità di accogliere anche l'imperfezione, di assumere l'imperfezione. Il Papa dice che l'amore convive con l'imperfezione, ma non perché l'amore deve accontentarsi, non è l'accontentarsi, non è l'arte del quieto vivere, è qualcosa di molto più profondo, di molto più grande e anche di più difficile, no? Che è appunto sapersi aprire continuamente alla novità che è l'altro, al dono che è l'altro. Non imperfetto, ma grande, straordinario, proprio in quella imperfezione che è da scoprire, da accogliere, da saper amare. Guardare l'altro con gli occhi di Dio significa anche un'altra cosa. Significa anche capire, come dice ancora il Papa, e qui riprendo un'espressione che è un'espressione che abbiamo sentito chissà quante volte, no? Ma che è molto significativa, che il Signore scrive dritto sulle righe storte, che il bene che è nell'altro fiorirà. Credere che questo bene fiorirà, magari anche quando noi non lo vedremo. E a volte con i figli succede così, no? Vorremmo che facessero, che fossero, e poi invece non sono e non fanno quello che noi abbiamo in mente, oppure avvertiamo che c'è una ricchezza che non riesce a venire fuori, che non riesce ad emergere per tutta una serie di situazioni, per difficoltà, per contorsioni che vengono a crearsi. Non smettere di sperare, non smettere di avere quello sguardo lungimirante dell'amore, quello sguardo profetico dell'amore che appunto scommette sul bene, sapendo che questa scommessa non è detto che sarà... evidente, cioè che gli esiti di questa scommessa non è detto che potremo vederli, può darsi perché non li vediamo noi, e che comunque il disegno di una vita travalica il tempo e si compie nell'incontro ultimo con il Signore. Avere anche questa prospettiva escatologica che noi in genere tacciamo completamente, no? che ignoriamo completamente. Questo dà una forza, un respiro incredibile, straordinario all'amore e alle nostre relazioni familiari. Vedere l'altro con gli occhi di Dio. Questo ci fa capire come la persona amata meriti l'attenzione, la nostra attenzione, tutta la nostra attenzione. E come sia possibile, appunto, nella famiglia vivere quella tenerezza che è capacità di piegarsi anche sul limite dell'altro, che non bisogna far pesare, che non bisogna sbattere in faccia all'altro, ma che occorre saper riconoscere e saper accogliere, perché anche il limite ha bisogno di essere custodito, anche il limite ha bisogno di essere accolto, perché è a partire dai nostri limiti che possiamo imparare a camminare e a camminare insieme, in maniera concreta, reale. Questo si vive nella vita quotidiana della famiglia. Questa è la spiritualità della cura nella vita della famiglia. Una cura che si dilata, una cura che cresce, perché quando si impara nella famiglia ad aver cura, quando nella famiglia si fa esercizio quotidiano di quel prendersi cura, che è fatica, che è sofferenza, che comporta anche delusione, fallimenti, sbandamenti, ma che appunto è da riprendere continuamente, perché senza questa cura non siamo, non viviamo. Ecco, quando nella famiglia impariamo che nel prendersi cura è la verità della nostra vita, delle nostre relazioni, che tutta la nostra vita è un prendersi cura, quando impariamo questo, allora diventiamo capaci di cura ovunque. La cura si dilata, no? E la famiglia diventa capace di accoglienza, diventa una famiglia ospitale, diventa una famiglia che non si costruisce come un recinto, come un'oasi incantata, oppure come un recinto dai muri ben alzati, ma si costruisce in continuo rapporto con il mondo, si inserisce all'interno di un tessuto più ampio di relazioni, di cui diventa forza, sostegno, fermento. Il Papa dice ancora che la famiglia è cellula vitale per trasformare il mondo. E in un altro capitolo non mi ricordo se è il quarto o il sesto, comunque dice a un certo punto che la famiglia colora di fraternità il mondo. E quindi il grigio del mondo viene colorato dei colori della fraternità dalla vita della famiglia. Si tratta non di piegare allora tutto agli interessi della famiglia, ma di portare lo stile familiare, non di portare, cioè di piegare, come dire, la vita del mondo alla realtà della famiglia, nel senso di funzionalizzare tutto agli interessi particolari della famiglia, ma di portare lo stile familiare dentro il mondo, così che sia fermento, lievito, orizzonte di senso, appunto, in cui fioriscono le relazioni ed è possibile pensare ad un mondo più umano e costruirlo anche giorno dopo giorno, questo mondo più umano. Ma la spiritualità della famiglia, la spiritualità della vita familiare, ha anche un altro tratto, che è un tratto importante da sottolineare, che è quello della fedeltà. La spiritualità dell'amore esclusivo e libero, troviamo scritto sempre nel capitolo 9. Potremmo dire la spiritualità dell'amore fedele e libero. La fedeltà è sfida, è anelito, è decisione. Decisione da rinnovare giorno dopo giorno davanti a Dio. Ma senza questo tratto, senza appunto la fedeltà che è stabilità, che è durata, quel per sempre appunto che è tanto spaventa, non c'è amore autentico, non si ama a tempo. Se l'amore è vero, l'amore è incondizionato e l'amore è per sempre. Se l'amore è vero, è dono che cresce, non può essere a tempo, non può avere il carattere della precarietà. È sicuramente qualcosa di delicato, appunto di fragile, come abbiamo detto molte volte, no? Ma non può essere pensato come qualcosa che ha una scadenza. Non ha una scadenza. Non si è genitori per un certo tempo e quindi non si può neppure amare di quell'amore che genera vita per un certo tempo, semplicemente. O almeno non è questa la vocazione che è propria dell'amore, la tensione, la spinta originaria, il desiderio anche originario che anima e che orienta l'amore umano, l'amore che appunto si vive all'interno della famiglia. Ma questo per sempre si costruisce giorno dopo giorno. Anche qui c'è un passaggio molto bello in cui il Papa dice che si va a dormire la sera e ci si sveglia la mattina rinnovando questa fedeltà, rinnovando questa decisione di fedeltà, che va rinnovata, va ripresa giorno dopo giorno. E nel quarto capitolo si diceva che nelle trasformazioni dell'amore, nelle stagioni della vita, in cui l'amore si trasforma, cambia, lì, anche lì, appunto, anzi è proprio lì che emerge questa fedeltà, perché l'indissolubilità non significa restare insieme per sempre, l'indissolubilità significa amarsi per sempre, e amarsi per sempre vuol dire amarsi sempre di più. Amarsi sempre di più vuol dire amarsi in maniera sempre nuova, perché non ci si ama allo stesso modo quando si è fidanzati e quando arrivano, e quando si è sposati e poi quando arrivano i figli e poi quando i figli sono fatti grandi e quando i figli lasciano la casa per lo studio, per il lavoro, perché si sposano, o quando si diventa anziani e quando magari uno dei due non è più autosufficiente. Non ci si ama allo stesso modo, ci si ama in maniera diversa. E guai se ci si amasse allo stesso modo. Vorrebbe dire che l'amore è appunto rimasto ad uno stato infantile, laddove invece l'amore o cresce o si perde. Perché l'amore venga custodito ha bisogno di crescere. E la crescita dell'amore è una crescita infinita, senza fine. Non smettiamo mai di crescere nell'amore. Non smettiamo mai di crescere. E dunque la fedeltà alla quale siamo chiamati è una fedeltà che è creativa, una fedeltà che non solo è da rinnovare giorno dopo giorno, ma una fedeltà che è sempre nuova e che va di pari passo con la progettualità, perché la fedeltà nella vita di una famiglia è la progettualità di cui quella famiglia è capace, quella progettualità che appunto si costruisce insieme, si ritrova insieme quotidianamente. E si ritrova insieme, si costruisce insieme, passando attraverso appunto gli eventi della vita e la portata di novità che hanno gli eventi della vita. Molte volte anche qui, no, proprio il fatto che siamo portati a seguire degli schemi rigidi, dei modelli, dei cliché, ci porta molte volte a non saperci aprire alla novità delle situazioni, no? Anche alla novità della contingenza, cioè di quello che accade in maniera immediata e che ha un carattere anche imprevedibile molte volte, no? E per cui quello che accade ci sconvolge i nostri schemi. Faccio un esempio che però chiaramente è molto relativo, no? Credo che all'origine dell'esplodere di certe relazioni, anche in maniera violenta in alcuni casi, ci sia anche questo, non dico semplicemente questo, ma anche questo, cioè il pensare che tutto debba andare secondo appunto determinati schemi. Per cui, per esempio, il fallimento, no? Anche il tradimento o il venir meno di qualcosa su cui si era puntato in maniera assoluta genera una sorta di baratro, produce una sorta di baratro, no? Nel quale si ha lo smarrirsi della ragione e addirittura poi l'esplosione violenta, no? delle relazioni, fino ad arrivare alla negazione dell'altro anche fisica. Per non parlare poi appunto delle relazioni che si spezzano di fronte alla novità che insorge, no? L'arrivo di un figlio oppure una situazione per cui non si può vivere insieme per un certo periodo o appunto l'età anziana dei genitori che hanno bisogno di assistenza. Ci sono tutta una serie di situazioni che intervengono nella vita della famiglia che non sono prevedibili se non in maniera puramente orientativa, perché poi ogni situazione ha una sua unicità, una sua specificità, rispetto alle quali non c'è sempre la capacità di accoglienza e di elaborazione. E invece è proprio questa capacità che viene richiesta. Un amore fedele è un amore che è capace di reinventarsi, È un amore che è capace appunto di ridirsi, di rimodularsi nella diversità delle situazioni, nella novità degli eventi, nella imprevedibilità dell'accadere, che sa accogliere questa novità e la sa leggere, la sa vivere, la sa assumere, con tutta la fatica, ripeto, ancora una volta, che questo comporta. Quindi la fedeltà è quell'appartenersi reciproco che è tutt'uno con una progettualità che si costruisce insieme, giorno dopo giorno. Un appartenersi che però richiede la libertà interiore, perché non è mai questo appartenersi la pretesa di possedere l'altro e tantomeno di possederne la vita interiore, l'intimità più profonda. E questo è un passaggio che anche qui non è scontato, vado verso la conclusione. Scusate, vediamo se lo trovo. Eccolo. Nessuno può pretendere di possedere l'intimità più personale e segreta della persona amata. E solo lui può occupare il centro della sua vita. Solo lui, cioè soltanto il Signore. Poi ancora più avanti si parla dello spazio esclusivo che ciascuno dei coniugi riserva al suo rapporto personale con Dio. E si dice ancora che occorre disilludersi dell'altro, smettere di attendere da quella persona ciò che è proprio soltanto dell'amore di Dio. È un passaggio questo molto importante, perché questo disilludersi dell'altro non significa non avere stima, non avere fiducia nell'altro, ma significa sapere che appunto al centro della nostra vita può esserci soltanto il Signore e che partendo da questo centro è possibile poi comprendere le relazioni e vivere fino in fondo le relazioni che fanno la nostra vita e ricentrare anche queste relazioni. Per cui non bisogna mai mettere l'altro al posto di Dio, non bisogna mai fare dell'altro un assoluto, perché quando facciamo questo andiamo incontro a grossi pasticci, perché non c'è più l'esercizio della cura, dell'attenzione, della tenerezza, ma c'è piuttosto appunto quella dipendenza da che rende l'altro funzionale a noi stessi. Quindi questo disilludersi dell'altro, questo senso del relativo, è molto importante, anche questa capacità di custodire la singolarità, l'unicità anche delle persone che fanno la famiglia, è molto importante perché è quello che poi garantisce anche la possibilità di mantenere le relazioni in un'ottica, appunto in un orizzonte di cura, quella cura che fa fiorire la vita e che nasce dalla relazione col Signore che è al centro e al cuore della vita familiare. Io ho guardato l'orologio, per questo adesso sto accelerando, perché mi sono resa conto che siamo ad un orario appunto che non è da cura, ma è da disattenzione probabilmente. Quindi va bene, quindi io mi fermo qui perché vorrei sentire anche voi.
Pina, grazie, grazie davvero. Io dire che non ho parole non è vero, nel senso che hai detto le cose vere, semplici. Mentre parlavi mi veniva in mente, prendo un attimino di tempo, una battuta che fece Monsignor Castellucci, mi sembra, la prima sera, al primo incontro del ciclo che stiamo seguendo, che stiamo vivendo. Quando un sacerdote, un vescovo, un parroco prova, si cimenta a parlare dell'amore, della gioia, dell'amore coniugale, della vita di tutti i giorni, nonostante i limiti, nonostante le difficoltà, anche in quelle difficoltà, anche in quei limiti, spesso capita che chi è sposato dica, risponda al vescovo, al prete: si vede che dici queste cose perché non sei sposato. E parlare della gioia e dell'amore, insomma, Pina è sposata e ha ringraziato proprio per la vocazione del matrimonio che sta vivendo insieme a Franco e ai suoi figli, per aver avuto la possibilità di essere felice. come dice poi San Tommaso, la felicità poi è santità, e non è soltanto gioia, baci e abbracci. Grazie proprio per aver ridetto in modo semplice, in modo umano, e aver condiviso la ricchezza principalmente di questi due capitoli. Uno è il cuore di tutta l'esortazione apostolica, il 4 insieme al 5 e il 9 che quindi conclude. E può essere letto il 4, il quarto, grazie alla spiritualità che viene sottolineata nel 9. Un altro, mentre aspettiamo, ti volevo ringraziare anche perché mi dai la possibilità di ricordare che questo documento, come dicevo anche all'inizio della presentazione alla serata di questa sera, di questo incontro, non è qualcosa di nuovo, qualcosa di dirompente, qualcosa che segna una spaccatura con tutto ciò che è stato detto precedentemente dal Magistero della Chiesa. È in perfetta continuità e usando un linguaggio nuovo, un linguaggio come giustamente solo la Chiesa, che è madre e maestra, sa avere, perché vive nella quotidianità di tutti i giorni, nella quotidianità del nostro essere. Mentre parlava Pina, veniva in mente Dio che ha messo la sua tenda nella vita della quotidianità matrimoniale. Mi ricordava perfettamente il prologo di San Giovanni, Dio pose, venne ad abitare in mezzo a noi e pose la sua tenda in mezzo a noi, costruì la sua casa in mezzo a noi, la Sacra Scrittura. E Paolo VI con l'Umane Vitae, l'amore coniugale con un amore fedele, umano, fecondo, totale, pienamente umano, detto in un modo semplice, quello proprio della spiritualità che si può vivere nei piccoli gesti, che sono migliaia, ma sono piccoli. Grazie, grazie davvero. A voi la parola, domande, curiosità, come dicevo all'inizio, anche abbiamo la possibilità di ascoltare e di far domande a chi ha vissuto personalmente come coppia anche i lavori preparatori a quello che poi ha portato alla stesura dell'esortazione apostolica come frutto dei due sinodi. Straordinario e ordinario. Pensarci, se no non tocca ripartire. Dopo io facciamo un'altra lezione per un'altra ora. Io poi non sono così delicato nel prendersi cura del prossimo. La cura femminile che sa guardare i dettagli proprio di Pina e ha detto: mi prendo cura di voi in questo orario particolare. Ma io. Quindi ci sono state delle critiche a Federico.
Posso andare? In realtà volevo semplicemente intanto ringraziare per questa riflessione sulla coniugalità e sulla familiarità, sulle relazioni all'interno della famiglia, e la complessità insomma che è un po' ha cercato di darci. Volevo sottolineare due espressioni che mi sembrano in apparente contraddizione ma che invece credo proprio complementari. Avere uno sguardo che apprezza, che no, questa capacità di vedere nell'altro sempre qualcosa di più, una capacità di stima, no? Di effettivamente capire che al di là dei miei progetti o delle mie idee, nell'altro c'è molto di più, insomma, come si diceva molto bene prima. e al tempo stesso la capacità di disilludersi dell'altro, che veniva proprio fuori alla fine. Sembra in contraddizione, perché da un lato ci si chiede di saper guardare saper vedere nell'altro, e parliamo del coniuge ma anche dei figli, delle cose grandiose che non riusciamo a vedere, a fare una scommessa sul bene, e poi il Papa dice però insomma in fondo non attendetevi granché, non è questo che dice il Papa, ci è stato spiegato bene, e credo che invece sia proprio l'esatto contrario in un certo senso, cioè capire che questa grandezza in fondo non risiede nei miei progetti, ma in un progetto che il Signore ha disegnato, insomma, nell'altra persona. E mi sembra che l'esempio dei figli sia proprio calzante, proprio perché c'è una potenzialità che ha molto futuro di fronte a sé. E mi sembra una cosa bella, insomma, non facile da praticare e forse ancora più difficile da accettare, insomma, in linea di principio. Che l'altro, ripeto, sia la persona che ci sta a fianco, sia i figli che abbiamo generato, non è come vorremmo. Però effettivamente credo sia una riflessione molto incoraggiante e molto profonda, insomma. Ringrazio per questo.
Mi ha colpito molto il legame tra la fedeltà e la progettualità. E così mi piacerebbe che approfondissi questo aspetto. In che senso la progettualità? Perché vedo la fatica della famiglia a progettare, cioè a vivere, a pensare al futuro, e spesso, e anche io lo vivo su me stessa, la quotidianità diventa la vita che ti scorre addosso, che ti scivola via, della quale a volte non sei più padrone, né come coppia, no? Ma il succedersi delle cose ti toglie la progettualità, ecco. Allora in che modo riuscire veramente a progettarla, la propria vita, a vivere il sogno, no? In che modo tenerlo vivo nella propria casa, nella propria casa. Poi l'altra cosa che mi ha colpito, che hai sottolineato, è stato proprio quello della cura, della tenerezza, no? Che hai così ben sottolineato, e anche questo mi sembra un aspetto veramente fragile nella vita della famiglia, nella vita della coppia. Stasera sono uscita con un litigio con mia figlia adolescente, ecco, mi sono chiesta se ho avuto la tenerezza di pormi nel modo giusto nei suoi confronti, se nel modo in cui mi sono posta ha sentito la cura e non la critica, no? Quindi è difficile, no, questa cura, questa tenerezza, tenerla viva, tenerla presente. Parliamo poi in un contesto di fede, e chi la fede non ce l'ha e chi al Signore non si aggancia e non lo conosce, no? Prima dicevi è lui la sorgente, il da dove e verso dove, no? Sorgente e direzione, orizzonte. È possibile vivere comunque la cura, la tenerezza, queste cose, perché la famiglia di oggi è una famiglia che incontriamo sempre più lontana dalla dimensione della fede. Noi seguiamo un gruppo di fidanzati insieme a degli amici, a mio marito, così, ecco, la dimensione della fede manca molto, e allora far incontrare il Signore è difficile. Allora in che modo passare, no? Arrivare al Signore attraverso l'umano, attraverso l'antropologico, in che modo aiutarli a vedere, no? Che la tenerezza, l'amore vero nasce da lì e lì arriva.
Mi riaggancio a quello che diceva adesso Lara, proprio in quest'ultimo aspetto, perché lei ad un certo punto ha detto che dobbiamo relativizzare l'altro, no? Dobbiamo avere un altro assoluto che ci permette di vedere i limiti dell'altro e di relativizzarlo, guai assolutizzarlo. Anche a me è venuta la stessa domanda, ma se non ho la dimensione della fede, non ho un mio assoluto che è Dio, quale altro assoluto mi può aiutare a relativizzare l'altro e a non assolutizzarlo? Uno. Poi l'altra cosa che volevo chiederle è questa. Lei ha tratteggiato un tipo di relazione o dei tipi di relazione molto molto che richiedono una maturità personale molto alta, no? E se c'è questa maturità personale capisco che si possano anche ci si possa imbarcare in relazioni come lei ha descritto e diventare poi una famiglia o con uno stile di rapporto che lo porta nel mondo. A me invece pare che le famiglie siano schiacciate dalla quotidianità e siano schiacciate dal dover correre continuamente. Quindi mi sembra proprio il contrario, mi chiedo come uscire da questo circolo vizioso. Bisognerebbe che ci fosse una preparazione che parte dall'adolescenza e anche prima dell'adolescenza, quindi preparare persone che sappiano stare nel mondo senza farsi schiacciare. E vedo un percorso molto, molto impegnativo.
Durante tutto il tuo intervento mi risuonavano continuamente le parole di Gesù: chi vuol venire dietro me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. La croce che è la persona dell'altro, la vera occasione di salvezza che il Signore ci offre e ci dona. E pensavo, no, davvero a quanto sia impegnativo, alto questo traguardo, questo cammino e l'essenzialità, no, di una davvero relazione intima, profonda con il Signore per imparare, no, ad amare l'altro e a guardarlo con il suo sguardo. E quindi ecco, no, quanto diventi poi importante, ecco, crescere in questa relazione personale con il Signore anche come coppia, no? Come aiutarsi in questo cammino di crescita verso l'incontro con Lui.
L'altro giorno, visitando una famiglia, mi sono trovato con una signora che stava cucinando qualcosa molto, molto essenziale, posso dirlo così. Un po' di foglie di aglio con pancetta, qualcosa di questa zona. Si preparava antiquamente, adesso non si prepara più. Questa maniera di mangiare così semplicemente, le cose semplici. Allora, questo che si parla il Papa è così di essenziale, così di semplice, che sembra troppo complesso. Sembra troppo grande. Quando esiste questa altra quotidianità, quella che abbiamo perso noi perché il nostro mondo è così di complesso, di elaborato, di perfetto, di grande, di non so che cosa, che alla fine ci perdiamo lì, in questo mondo così pieno di tante cose. E questa maniera di questo sguardo continuo che il Papa ci sta parlando, no? Questo altro sguardo più semplice, più portata di mano, ecco. No, so così.
Ci sono ancora qualche altra domanda?
Me l'ha dato lui. No, io non ho domande, volevo detto ringraziare. E poi mi ha colpito molto quando dicevi dello sguardo, aspetta, mi viene la parola, sì, che apprezza quasi di contemplazione, no? Che incoraggia. Ecco, lo vedo molto nella mia famiglia, nel rapporto con mia moglie, e quanto questo sia vero. Quando manca, ecco, inizia un po', a volte, ecco, anche il litigio, no? Oppure le incomprensioni. Quando c'è, è tutta un'altra cosa, è uno sbocciare proprio della vita insieme. Ecco.
Quindi poi, grazie.
Io vi ringrazio veramente tantissimo di questi interventi, di queste riflessioni così belle, veramente molto, molto belle. E provo semplicemente a riprendere qualche passaggio di quello che avete detto e a rilanciarlo. E comincerei dal penultimo intervento, le cose semplici che sembrano troppo complesse, perché ci perdiamo lo sguardo semplice, quello sguardo che fa vedere quello che c'è dentro la nostra vita, quello che viviamo. Una monaca di clausura che ho conosciuto qualche anno fa, in un incontro che facemmo anche con un gruppo della mia parrocchia, eravamo andati lì a trovarle, lì al monastero, a trovare le suore, e lei usò nel parlare un'espressione che a me ha colpito moltissimo, che riprendo spesso perché mi sembra molto calzante. E lei parlava dell'arte del camminare fermandoci, che è una cosa che sembra assurda, pure qui sembra una contraddizione in termini, no? Come si fa a camminare fermandosi? Se uno cammina non si può fermare. E la vita che noi viviamo ogni giorno, appunto, è una vita nella quale corriamo, 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 no? Non camminiamo semplicemente, ma corriamo. E siamo giustamente schiacciati, come veniva detto prima, siamo schiacciati da questa corsa. Siamo come soffocati in questa corsa che ci fa mancare il respiro, ci manca il fiato. Cioè, veramente, in certi momenti abbiamo l'impressione che ci manchi il fiato, che non ce la facciamo. No? Uno quando si alza la mattina dice, ma e mo? E come si fa? E questo non l'ho fatto, e quest'altro non l'ho fatto. E per chi fa un lavoro come il mio, che è fatto non soltanto di... Ma pure voi sicuramente la stessa cosa, insomma tutti i lavori sono così, ma comunque io... il mio lavoro è fatto non soltanto di ore di lavoro, che nel posto di lavoro specifico, di ore di insegnamento più specificamente, ma è fatto anche di ricerca, è fatto anche di studio, è fatto anche di pubblicazioni. E quante volte c'è questa cosa che devo scrivere, che dovevo finire e non sono riuscita a farla, e ti alzi presto la mattina e invano vi alzate presto la mattina e tardi andate a riposare, perché poi l'affanno continua a prenderti, no? E magari la notte ti ritornano in mente le cose, che e così via, no? E poi però c'è anche la preoccupazione per i figli, e poi c'è la preoccupazione per il fratello, per la sorella, per... Io i genitori non ce li ho più, ma quando c'erano i genitori era una preoccupazione notevole. Allora, è veramente una corsa. La nostra vita è una corsa, un affanno continuo, no? Eppure, in questo correre, se non vogliamo rimanere schiacciati, ma nel senso di essere completamente annientati, dobbiamo avere il coraggio di fermarci. Che non vuol dire che dobbiamo smettere di camminare, perché dobbiamo continuare a camminare, non possiamo fermare le nostre giornate. Però dobbiamo recuperare proprio quello sguardo semplice, cioè che la capacità di andare al fondo delle cose, al fondo degli eventi, al fondo delle esperienze, e quella capacità di interrogarci sul senso di quello che viviamo. Quella capacità di ascoltare, che è ascolto non soltanto di chi ci sta accanto, ma che è anche ascolto della vita, ascolto di quello che la nostra vita ha da dirci, di quello che la nostra vita ci chiede, di quello che la nostra vita esprime, significa. Gli eventi sono sempre portatori di una parola, e gli eventi quotidiani sono portatori di una parola. La sapienza della Chiesa ci insegna che alla fine della giornata bisognerebbe fare l'esame di coscienza, cioè ci vorrebbe appunto un momento nel quale facciamo silenzio. Basta poco, no? Non c'è bisogno di fare chissà che cosa, non c'è bisogno di andare a fare esercizi spirituali ogni mese, magari se riusciamo a farli anche una volta all'anno non è un male, insomma, però non c'è bisogno di fare chissà che cosa, perché bastano quei momenti in cui recuperi uno sguardo, un'attenzione, recuperi un'attitudine interiore che poi diventa appunto un modo di essere. Non lasciare che la vita ci scivoli tra le mani, non lasciare che la vita ci scivoli addosso, ma in qualche modo riprenderla tra le mani, avvertirla, sentirla, sentire che cosa ha da dirci. Però perché questo sia possibile è necessario appunto coltivare questo atteggiamento interiore. E allora la prima cosa che forse dobbiamo fare è convincerci che è possibile e convincerci che questo sguardo semplice non è una cosa astratta, non è una cosa, come dire, è una cosa strana, no? Ma è quello che siamo chiamati ad avere, che possiamo avere, perché è lo sguardo che appartiene alla vita umana. Cioè ad una vita che appunto non è un meccanismo, non è un automatismo, ma è vita dotata di senso. Questo senso siamo noi a doverlo scorgere e siamo noi a doverlo farlo emergere e in alcuni casi siamo noi anche ad elaborarlo, a plasmarlo, no? Perché appunto diamo un senso alle cose. Allora dobbiamo essere convinti di questo, che la vita, prima ancora che essere fuori di noi, è dentro di noi. Che la vita ce la dobbiamo portare dentro ed è dentro di noi che deve trovare eco, deve trovare significato. E questa capacità di portare dentro di noi la vita, dobbiamo custodirla, dobbiamo alimentarla. Non è un caso che sempre nell'Amoris Laetitia il Papa parli spesso di questa capacità di coltivare la vita interiore. No? Dice a un certo punto che bisogna coltivare degli interessi anche nella vita familiare. Delle buone letture, fa anche degli esempi come fa lui, no? Perché come fa nella Laudato Si', in cui dice che dobbiamo spegnere la luce e non usare troppa acqua quando ci laviamo o cose del genere, no? E così anche nell'Amoris Laetitia dice che dobbiamo avere questa capacità di piccole attenzioni quotidiane, no? E di coltivare la vita interiore. Significa che dobbiamo avere degli interessi. Allora è importante nelle nostre giornate. Sì, è vero, certe volte non abbiamo neanche il tempo di guardarci in faccia, però ritagliamocelo questo tempo ogni tanto, no? Anche per fare una buona lettura, per andare a cinema insieme, per semplicemente per affacciarsi alla finestra e dire guarda che bella giornata, no? Guarda che colori. Cioè, sto facendo degli esempi banali, ma è per dire che dobbiamo riprenderci la vita. E dobbiamo riprenderci la nostra libertà e la nostra capacità di dare un senso alla vita e di scoprire il senso che ha questa vita. Camminare fermandoci vuol dire appunto camminare sapendo ascoltare, camminare sapendo leggere. Perché questa capacità noi ce l'abbiamo. E che la mettiamo da parte o ce la siamo dimenticata, ma ce l'abbiamo e dobbiamo tirarla fuori. Allora, come fare? Veniva chiesto da Lara, no? Nel suo bellissimo intervento, come fare per progettare la vita della famiglia, no? Come fare per recuperare la dimensione della progettualità se la vita invece ci scivola via giorno dopo giorno, in che modo tenere vivo il sogno nella propria casa. E anche qui c'è un passaggio molto simpatico, significativo. Il Papa dice che nella famiglia bisogna darsi tempo e tempo di qualità, che bisogna imparare appunto ad ascoltare quello che viene dall'altro anche quando viene gridato, quindi anche litigare con la figlia fa bene perché anche nel grido c'è la tenerezza, no? Anche nel litigio può passare la tenerezza, quello che conta è quello che ci portiamo dentro e può esserci anche la rabbia in alcuni momenti o l'insofferenza, ma se appunto questo nasce da un amore per l'altro e da un desiderio di crescita e di crescere insieme, se nasce da un desiderio di bene, anche la stessa rabbia, la stessa insofferenza troverà uno sbocco che in quel momento magari sarà il grido, sarà il litigio, poi però si trasformerà in qualcosa d'altro, darà luogo a qualcosa d'altro. Quindi sono sempre le radici interiori quelle che fanno la differenza, quelle che contano. Allora, il tempo che dobbiamo darci è un tempo in cui imparare ad ascoltarci reciprocamente, è un tempo in cui poter anche avere la possibilità di litigare, perché certe volte nelle nostre famiglie non si ha neanche il tempo di litigare, certe volte, no? E perché appunto bisogna avere la possibilità di confrontarci. E il Papa dice pure un'altra cosa, dice che in questo darsi tempo c'è pure un'altra cosa che dobbiamo recuperare, che è quella del negoziare, l'arte di negoziare, anche qua, no? Perché nella famiglia bisogna saper negoziare. Che significa? Che dobbiamo trovare l'accordo sulle cose, tanto a te, tanto a me? No, dice il Papa che le esigenze nella vita della famiglia, appunto con quello sguardo semplice che vede la quotidianità, no? Nella vita della famiglia le esigenze cambiano. Allora bisogna avere la capacità di mettersi intorno a un tavolo a un certo punto e di tirar fuori queste esigenze. Perché certe volte bisogna fare anche delle scelte che siano conseguenti. E, che ne so, la nascita di un figlio e quindi la necessità di trovare tempo, come organizzare il lavoro e la cura per la madre, il lavoro e la cura della famiglia, e come organizzarsi rispetto appunto all'insorgere della necessità di assistenza per i genitori anziani, faccio degli esempi, no? Ci sono delle, o se è semplicemente un cammino che la persona, che una delle persone della famiglia sta compiendo, un figlio che cresce, a un certo punto l'esigenza di riprendere gli studi da parte di uno dei due. Ci sono delle esigenze che cambiano, che bisogna avere la capacità di tirar fuori, di mettere sul tappeto, per trovare insieme equilibri nuovi, per trovare insieme modalità di vita condivisa che appunto siano accoglienti di queste esigenze, nell'attenzione a costruire la nostra famiglia, la nostra storia, che ci vede insieme, diversi, con sensibilità, con esigenze diverse, ma insieme, capaci di portarle avanti queste esigenze, queste attese, soltanto se siamo insieme. Allora, questo è recuperare la progettualità nella vita della famiglia, vuol dire appunto che dobbiamo avere questa capacità di ogni tanto di fermarci, di ragionare, di confrontarci, di saper leggere quello che abbiamo vissuto, quello che stiamo vivendo, di tirar fuori esigenze, attese, di poterle condividere e di poter trovare vie, soluzioni, strade da percorrere. La progettualità si costruisce così, no? E quindi il sogno è qualcosa di molto concreto. E c'era un'altra cosa che volevo dire, ma in questo momento ecco, il discorso della per chi non crede, Io credo che, allora, una prima cosa che possiamo dire è che chi ama conosce Dio e non c'è amore che non venga da Dio. Per cui l'esperienza dell'amore, dell'amore vero, dell'amore che si fa dono incondizionato di sé, dell'amore che genera vita, e l'esperienza è sempre esperienza dell'amore di Dio. Che lo sappiamo o non lo sappiamo, che lo riconosciamo o non lo riconosciamo. Allora si tratta di aiutare le persone a prendere coscienza di tutto questo. Noi ci dobbiamo provare, poi non è che sempre ci riusciamo magari, però aiutare le persone a capire che dentro la loro storia familiare c'è qualcosa di più. Aiutare a capire che c'è una dimensione di trascendenza, no? Che abita, che attraversa le nostre storie, le nostre vite, aiutare a capire quello che molte volte noi stessi diciamo, no? Che non è forza nostra, che quello che viviamo non è forza nostra, che quello che viviamo nel bene e nel male non è forza nostra, ma che ci supera. E questo dobbiamo provare a farlo, perché è così. Non c'è niente che faccia toccare di più la realtà di Dio, toccare tra virgolette, che è l'esperienza dell'amore, dell'amore che appunto si fa dono, dell'amore che genera comunione. Quindi si tratta appunto di scoprire tutto questo e di aiutarlo, di aiutare a scoprire tutto questo. Io mi fermo qui perché vedo che abbiamo superato i tempi canonici. Però vi ringrazio veramente tantissimo delle cose che ho ascoltato, oltre che della vostra attenzione.
Grazie ancora Pina, e un grande grazie anche a ciascuno di voi che avete avuto il coraggio di camminare fermandovi questa sera per ripartire declinando ciò che è importante davvero per la nostra esistenza come uomini, come donne, come famiglia, come cristiani. E vi ricordo in conclusione questa serata che il prossimo incontro del percorso formativo sulla fecondità dell'amore sarà sempre qui a Nova Feltria, in questa sala, lunedì 8 maggio alle ore 21, con il tema intitolato Accompagnare, discernere e integrare le persone con le loro fragilità. La relazione sarà tenuta dal professor Andrea Grillo. Grazie ancora, grazie a voi e buonanotte.